l'intervista in podcast.
Buon pomeriggio a tutti e benvenuti alla quinta puntata del podcast Scacchiere Nerazzurro. A parlarvi sono Sergio Dessa, redattore per l'Interista.
Michele Maresca, redattore dell'Interista.
Oggi qui abbiamo il piacere di intervistare il signor Amadeus, conduttore televisivo, conduttore radiofonico e ex DJ. Inoltre è un grandissimo tifoso nerazzurro. Signor Amadeus, grazie mille per la sua presenza, per noi è un onore averla qui.
Grazie, grazie, siete gentili, ma vi prego di diamoci del tu assolutamente, e quindi chiamatemi tranquillamente Ama anche, senza problemi. Quindi, interisti, si fa subito amicizia.
Assolutamente, grazie mille. Allora io comincerei dalla sua carriera. Lei è un noto personaggio dello spettacolo, come già abbiamo detto, conduttore televisivo, radiofonico e non solo. Diciamo che nel corso della gioventù ognuno costruisce i suoi sogni, il suo futuro, però non si riesce mai a raggiungere quelli che sono i propri obiettivi. Le è mai capitato di pensare di diventare in un futuro un telecronista sportivo?
No, beh, ormai intanto no, realmente no. Poi adesso non avrei più l'età per intraprendere una nuova carriera, quindi non potrei farlo. Ma quando ero ragazzo io ho sempre amato molto il calcio, non l'ho mai praticato ad un livello importante, sempre a livello amatoriale, massimo è stata una terza categoria. Ero un'ala destra, come dire, di quelli di testa bassa e correvano senza accorgersi che era finito il campo a volte, quindi non ero un talento del calcio, però ho amato e amo il calcio tantissimo e tante volte quando ero ragazzino la mia passione ovviamente era la radio, la televisione, però mi dicevo, beh, mi piacerebbe fare anche qualcosa magari un giorno nel calcio, il famoso piano B, che non era più facile rispetto al piano A. Quindi, ma ogni tanto a mio figlio dico, chissà, avrei potuto fare, forse avrei fa voluto fare, che ne so, il corso di Coverciano, l'allenatore, ecco, qualcosa nel calcio da ragazzino l'avrei fatto volentieri. Poi alla fine, insomma, ho fatto tutt'altro, ma il telecronista, no, devo dire, anche se sono molto affascinato dalle telecronache o dalle radiocronache, perché noi abbiamo dei telecronisti sicuramente molto bravi.
Concordo pienamente. E venendo all'Italia, ora la nazionale azzurra manca solo la vittoria contro la Bosnia per qualificarsi finalmente al mondiale. Tu
Sì.
come fai l'attesa considerando che la presenza azzurra alla competizione iridata manca dal 2014?
Beh, questa per noi sarà la partita contro la Bosnia, sarà la nostra finale dei mondiali, diciamo, come se dovessimo, non solo per andare ai mondiali, la dobbiamo affrontare psicologicamente come se stessimo disputando la finale dei mondiali, perché questo è un obiettivo che l'Italia non può fallire. Assolutamente, se no è chiaramente un fallimento del calcio italiano, cioè dobbiamo dircelo sotto tutti i punti di vista. Quindi è chiaro che il calcio italiano va riportato in auge a partire dai settori giovanili, c'è da fare tutto un lavoro che già in Europa si fa da tanto tempo e che da noi, secondo me, non si fa come andrebbe realmente fatto. Per valorizzare i ragazzi, i giovani e per trovarci i campioni poi del domani, perché poi è quello che è importante. Se poi noi giochiamo e riusciamo a vincere, grazie a gente che gioca bene, come Tonali, come Ken o Pi Esposito, piuttosto che Calafiori o Bastoni, è chiaro che tutti i giovani che vanno coltivati e così vanno coltivati quelli che saranno i futuri campioni del domani. È ovvio che quella partita con la Bosnia è fondamentale, ripeto, noi non la possiamo fallire, quindi va affrontata come fosse la nostra finale mondiale.
A proposito di finale, parliamo adesso della nostra passione, ovvero dell'Inter. Fino al derby, diciamo, c'era molta tranquillità in campionato. Adesso il divario rispetto al Milan è diminuito. Secondo lei, lei come affronterà queste partite? L'ansia ci sarà? E soprattutto il ritorno di Lautaro Martinez può essere fondamentale per queste ultime giornate?
Guarda, il ritorno di Lautaro è fondamentale. Guarda caso, i nostri problemi sono cominciati quando Lautaro si è dovuto fermare. Questa è la realtà. Lautaro è un capitano non solo per qualità tecnica, ma anche per carica psicologica, per presenza. È pur vero che è sempre vicino alla squadra, ma un conto è avercelo in campo, un conto è avercelo in tribuna o in panchina. Quindi il ritorno di Lautaro per l'Inter è fondamentale. Questa è una situazione che non è facile. Non è facile perché tutte le squadre durante l'intera stagione hanno dei momenti in cui, come dire, dei picchi positivi e dei momenti negativi. Il fatto che noi, diciamo che dopo il Bodø è cominciato un po' il nostro problema. Quella eliminazione dalla Champions, secondo me, ha creato più problemi di quello che potevamo immaginare. Da interista, prima dicevo, beh, se perdiamo ci concentriamo sul campionato, ma io sono dell'idea che se tu disputi più cose, è vero che ti stanchi di più, ma è altrettanto vero che la tua adrenalina rimane sempre alta. L'idea di avere un forte vantaggio e di essere stati eliminati in Champions e dire vabbè, adesso siamo più tranquilli, ci concentriamo sul campionato, ma abbiamo tanti punti di vantaggio, quello forse ha allentato la pressione mentale. Credo che quei tanti punti sono stati come dire, per paradosso, quasi un aspetto più negativo che positivo, perché ci siamo probabilmente sentiti, al di là della stanchezza, psicologicamente un po' più tranquilli. Adesso la tranquillità non c'è, perché mancano ancora parecchie partite, alcune molto importanti. Anzi, direi che ognuna di queste diventa estremamente importante, quindi l'Inter ora non può assolutamente farsi mangiare questi punti di vantaggio. Quindi deve tornare e azzerare tutto come se oggi non avessimo nessun punto di vantaggio rispetto alle avversarie, ma partissimo tutti alla pari e quindi l'Inter deve ragionare assolutamente così, ma io credo che Marotta e Chivu faranno in modo che questo avvenga.
A proposito del momento abbastanza cruciale, le prossime due sfide dell'Inter saranno contro due squadre molto ostiche, ossia Roma e Como, soprattutto la trasferta di Como per me una delle più complicate della stagione. Tu come vedi tali incontri e come immagini che l'Inter possa uscire da questo momento un po' complicato?
Guarda, è ovvio che l'ideale l'Inter dovrebbe pensare di vincerle tutte e due. E quindi se le vinci tutte e due, psicologicamente, oltre ad avere 6 punti, ma psicologicamente hai vinto Roma contro Roma e Como, e quindi psicologicamente ti rafforzi. E quindi sono due partite cruciali, a mio avviso, perché la Roma comunque è una squadra che gioca bene, allenata da un bravo allenatore, quindi forse gli manca qualche punto rispetto a quelli che avrebbe meritato di avere nel proprio percorso, perché a mio avviso la Roma ha fatto un bel campionato e quindi la Roma continuerà proprio perché Roma è Como in qualche maniera, il Como che può rubare un posto in Coppa proprio al Como, cioè il Como può rubare un posto alla Roma. E quindi la Roma farà di tutto per evitare che questo accada. E poi il Como, che è probabilmente, anzi sicuramente, la più bella realtà calcistica italiana in questo momento, anche se di italiani non ce ne sono, ma è una squadra che ha tutti i talenti, costruita benissimo dalla società, da un allenatore bravissimo, e quindi è una squadra che gioca con serenità, io dico sempre che è una squadra straniera che gioca nel campionato italiano o spagnola, ma non perché è composta praticamente da tutti gli stranieri, ma per il tipo di gioco, di mentalità, di approccio alla partita, di rischi che si prende. È chiaro che è un calcio bellissimo da vedere. Quindi, per rispondere alla tua domanda, sono 6 punti fondamentali, perché se questi non dovessero arrivare, allora la situazione si può complicare seriamente.
E questo assolutamente d'accordo, anche perché le altre squadre sono in piena lotta, il Napoli e il Milan in questo momento ci credono, quindi continuare a perdere punti sarebbe devastante per l'ambiente, soprattutto dal punto di vista psicologico. Allora, io adesso passerei all'argomento mercato e soprattutto all'argomento senatori, perché l'Inter in estate saluterà diversi giocatori, quali Sommer, Mkhitaryan, Darmian, De Vrij, Acerbi, e potrebbero esserci anche altre diverse partenze. C'è qualcuno in questa lista a cui è legato, che magari vedrebbe anche bene nell'Inter anche nella prossima stagione, a cui offrirebbe un rinnovo?
Beh, certo, quello che dice è correttissimo, è una squadra che si deve assolutamente rinnovare. I nomi che tu hai fatto sono nomi di assoluto livello che hanno dato tantissimo all'Inter, quindi io tendo sempre a essere riconoscente dei giocatori che hanno dato tanto e che poi chiaramente si chiude un ciclo, ma che magari continueranno anche da altre parti e faranno bene. Faccio l'esempio, guarda Dzeko. Un giocatore di 40 anni che credo sia i tifosi della Roma che noi dell'Inter ce lo ricordiamo come un giocatore di grande serietà e di grande capacità che ha fatto benissimo nel campionato italiano eppure continua a giocare e fare molto bene. Quindi sono giocatori che io ammiro sempre e ammirerò sempre, quindi tutti quelli che tu hai citato. Però è giusto che una società come l'Inter possa investire sui giovani. I giovani bravi si sono due categorie, quelli già formati che costano molto. Tant'è che poi li prendono spesso nella Premier League o nella Liga Spagnola a costi che noi non, evidentemente non ci possiamo permettere, quindi devi lavorare su un vivaio, però dare fiducia a loro, come ha fatto Chivu con Pio Esposito. Perché se tu continui a mandarli in giro in squadre minori, perché hai paura di investire su questi giovani, è poi chiaro che non te li ritroverai mai pronti. Quindi l'Inter deve fare un cambio. E certo che io dico sempre che sono estremamente tranquillo perché finché c'è un signore che si chiama Beppe Marotta, che è presidente dell'Inter e che conosce insieme ad Ausilio il mercato, credo, mondiale come pochi, sapranno come sostituire i giocatori che eventualmente andranno via. Un giocatore che mi dispiacerebbe, insomma, che andasse via anche perché non è all'età per rimanere, ma capisco che è un mercato notevole, è Bastoni. Spero che Bastoni rimanga all'Inter, ma capisco che squadre straniere di grande livello, ho letto ovviamente Real Madrid, ho letto, insomma, sicuramente fa gola a tante squadre, anche in Premier League. Beh, Bastoni, è chiaro che se tu vuoi comprare dei giovani promettenti, forti, che hanno un costo, devi vendere anche, perché insomma le casse vanno fatte, bisogna, quello che esce poi entra. Quindi Bastoni è un giocatore che ha un grande valore di mercato, se potessi ovviamente me lo terrei molto volentieri.
A proposito di Bastoni, sì, è il calciatore uno dei calciatori più rappresentativi dell'Inter, che ha un grande mercato in Europa. Il Barcellona lo ha individuato come priorità per la sua difesa. Tra l'altro, a mio giudizio, sarebbe ideale per il loro gioco. Da quello che giunge alla nostra redazione, a proposito del suo possibile sostituto, il preferito della dirigenza nerazzurra è Calafiori dell'Arsenal, nazionale azzurro. Tu come vedresti Calafiori all'Inter? E sei dell'idea, come noi, come la nostra redazione, che per sostituirlo serve un top, un giocatore pronto, di garanzia, ma al contempo che dia prospettive future?
Beh, guarda, il fatto sì, Barcellona, esatto, Bastoni, ho letto da qualche parte anche Real Madrid, non so se lo faceva per fare un dispetto al Barcellona, quindi però in effetti credo che hai ragione nel calcio del Barcellona, nel meccanismo sarebbe un giocatore perfetto. Calafiori è un ottimo giocatore, è cresciuto molto, la Premier League gli ha fatto e gli fa molto bene. Così come per Tonali, anche Vicario, pure in un'annata molto difficile del Tottenham, la Premier League ti aggiunge molto, come hanno fatto in passato i grandi Zola, Vialli, eccetera, eccetera, come sta facendo Donnarumma. Insomma, io fossi chiaro che l'Inter ha individuato Calafiori, Calafiori è assolutamente un giocatore di livello. Poi non so, gioca in una grande squadra Calafiori, quindi. Non so se la Premier League lo vorrà tenere o se la sua intenzione è quella di venire in Italia. Certamente se torna in Italia è un giocatore molto importante per l'Inter, ma insomma non è detto che lasci la Premier League, quindi stiamo a vedere.
Guardi, prima hai parlato di giocatori giovani che hanno un prezzo esagerato e che poi vanno a finire tutti quanti in Premier League. Se non sbaglio, verso gennaio c'è stato un meeting tra Oktri e la dirigenza dell'Inter in cui appunto parlavano di un colpo anche a livello mediatico. Secondo quanto ho preso la nostra redazione, il giocatore dovrebbe essere Nico Williams. Comunque è un ragazzo molto giovane, che è stato anche l'MVP dell'ultima finale dell'Europeo. Nel caso in cui realmente l'Inter dovesse comprare un giocatore del genere, quale sarebbe la sua reazione? Che cosa potrebbe aggiungere a questa squadra?
Beh, tanto, certamente, dico Williams è un giocatore fortissimo, un talento, può aggiungere tantissimo. L'Inter, chiaramente, dovendo, secondo me, fare molto mercato a giugno, deve andare su giocatori che hanno già un'esperienza e che sono pronti con alcuni giovani, ovviamente, da valorizzare, ma di primissimo livello, come è stato appunto Pio Esposito quest'anno. Chiaro, a noi servono giocatori, serve una fascia destra, probabilmente serve un centrocampista anche fisicamente forte, che dia aiuto, come dire, che possa andare a sostituire i vari Mkhitaryan. Insomma, servono parecchi giocatori. Il nome che hai fatto tu è di primissimo livello, certo, magari.
Invece, abbandonando per ora il discorso mercato, tornando al campo, in particolare alla panchina, tu hai speso molte parole di stima e di apprezzamento verso Chivu anche alla nostra testata qualche mese fa. E quello che vorremmo sapere da te è in cosa lo vedi simile ad Inzaghi e in cosa diverso?
Ma guarda, sono due allenatori che a me piacciono molto, nel senso che Inzaghi ci ha fatto vincere tanto. Inzaghi è un allenatore che sa far giocare molto bene le proprie squadre. Io ho sempre detto che a tratti l'Inter di Inzaghi ha espresso un calcio bellissimo, così come quando allenava la Lazio. Magari forse più abituato, come dire, ecco, Chivu, avendo fatto il settore giovanile dell'Inter la primavera, probabilmente lui, come dire, è come se pensassi che ha un rapporto con un settore giovanile un po' più carnale, più, come dire, viscerale. Ecco, forse se non ci fosse stato Chivu, ma un altro allenatore, non per forza Inzaghi, ma qualsiasi altro allenatore, magari forse Pio Esposito non sarebbe rimasto fisso all'Inter. Si vede che Chivu prova chiaramente persone, come dire, e figure affidabili, ma va anche sui giovani, ci prova con insistenza, diciamo, ama lavorare con i giovani. Inzaghi è perfetto probabilmente per valorizzare i giocatori di esperienza. Sono due moduli anche di gioco, secondo me, diversi, quindi, ma mi affascinano tutti e due. Cioè, mi affascinano tutti e due, quindi non saprei in maniera dettagliata, non conoscendoli proprio personalmente, o meglio, li conosco personalmente, ma non a tal punto da vedere anche metodi di allenamento e quant'altro, ma posso dire che sono due allenatori molto, molto capaci. È chiaro che l'esperienza di Inzaghi è senza dubbio altissima, insomma. Makivo è un allenatore che ha fatto bene l'Inter a portarsi a casa e direi che, insomma, il campionato dell'Inter, al di là di qualche momento di indecisione, mi sembra di primissimo livello.
Sì, assolutamente, bellissimo livello, anche perché diciamo che in molti addossano diciamo, la colpa di questa Inter per essere usciti dalla Champions contro una squadra che non è di primissimo ordine, anche se poi vediamo il percorso in campionato, sono primi a poche giornate dalla fine, quindi diciamo che non bisogna buttare tutto quello che è stato fatto finora, anche perché c'è di positivo attualmente.
No, ma
Io
poi i
vorrei.
campionati ormai in Europa non esiste più come ai miei tempi c'era la squadra Materasso, si diceva sempre, che era un termine anche brutto. Non esistono più. Oggi il calcio europeo è a un altissimo livello, anche in Nord Europa lo vedi anche con le nazionali. Non puoi pensare di andare lì o loro vengono qua. Sono preparati tecnicamente, tatticamente, fisicamente. Questo non esistono più le partite facili.
Sì, ma assolutamente, diciamo che in questi anni abbiamo visto molti underdog arrivare fino in fondo. Quelle che mi ricordo, la Roma che vinse contro il Barcellona, il Tottenham che arrivò in finale di Champions, l'Ajax che andò con il Tottenham in semifinale. Quindi di squadre comunque sottovalutate ce ne sono tante.
Sì, esatto, ma il bello è questo, cioè è molto più bello adesso perché veramente chiunque se la può giocare. Poi è chiaro che noi vediamo sempre Real Madrid o Manchester City, cioè, ma lì hanno anche la capacità economica o l'arsenal di poter investire cifre che oggi è impensabile nel campionato italiano.
Quello sì, assolutamente. Una domanda, con il lavoro che fanno, io immagino che lei sia molto impegnato, riesce ad andare spesso allo stadio e se c'è una partita in questo finale che lei vorrebbe proprio vedere da vicino?
Parli della Champions o del
No,
campionato italiano?
del campionato italiano dell'Inter.
Ah, allora dell'Inter è chiaro, mi piacerebbe vedere l'ultima partita se quella fosse la partita a scudetto, è ovvio. Quindi, perché sarebbe una grande gioia. No? Credo che tutti i tifosi interisti desiderino questo scudetto. Ed è l'obiettivo, secondo me, in assoluto da non mancare. Ecco, sarebbe veramente una grandissima delusione. Quindi io sono assolutamente fiducioso, e quindi ottimista, ho grande fiducia nella società, nell'allenatore, nei giocatori. Insomma, è uno di quegli obiettivi che secondo me l'Inter non si lascerà scappare facilmente. E quella è la partita che vorrei vedere, quella proprio dello scudetto dove si va a festeggiare lo scudetto. Per quanto riguarda le partite allo stadio, purtroppo poco, ma anche perché avendo un figlio che gioca nel settore giovanile dell'Udinese nell'Under 17 e quindi essendo a Udine, tutte le volte che posso il weekend vado a Udine, io e mia moglie andiamo a Udine a vederlo giocare e quando non gioca a Udine, che ha le partite fuori, chiaramente andiamo dove gioca. Quindi diciamo che le partite che non mi perdo sono quelle dell'Under 17 dell'Udinese. Poi, qualche volta mi è capitato, essendo Udine, di andare più spesso a vedere l'Udinese, che è una squadra sempre bella da vedere, e con magari quando gioca l'Inter, ma anche quando arrivano a Udine altre squadre. L'Inter, purtroppo ultimamente allo stadio riesco a vederla meno, ma mi collego e quindi lo guardo sul cellulare, cerco di non perdere qualche partita, le partite dell'Inter, a prescindere, insomma, a costo di vederle sul cellulare anche mentre guardo un'altra partita, ne guardo anche due contemporaneamente.
Perché alla fede non si può rinunciare.
Alla fede non si può rinunciare, ma la priorità è sempre per i figli.
Certo, assolutamente. E questo ti offre anche una prospettiva privilegiata per quanto riguarda la conoscenza del calcio giovanile. Quindi tu hai sempre sottolineato l'importanza dei giovani per trainare l'intero movimento, non solo quindi l'Inter come squadra, ma anche il calcio italiano nel complesso.
Guarda, per me è importante a tutti i livelli. Come voi sapete, io anche nel mio lavoro, quando ho fatto Sanremo, la mia priorità erano i giovani, cioè noi dobbiamo sempre permettere ai giovani di dimostrare ciò che sono, di dare loro la possibilità di esprimersi, di sbagliare, di provare. Guai se questo non dovesse accadere, ma parlo della musica, come parlo dello sport, come parlo di qualsiasi altro lavoro, che sia la radio, che sia la televisione, cioè dobbiamo far crescere i giovani e per farli crescere li devi mettere in campo, li devi far giocare, così come già accade, devo dire, un po' in tutto il mondo, non solamente in Europa. Quindi si deve partire dal settore giovanile, ma tutto deve essere seguito dalla casa madre, quindi dalla società che a piramide mette in condizione i giovani sia a livello di strutture, sia a livello di organizzazione tecnica, quindi di allenatori, di personale, fare in modo che questi ragazzi vengano messi in condizione di crescere e di dimostrare il loro valore. Quindi è un lavoro bello, affascinante, ambizioso e nello stesso tempo essenziale per poi ritrovarci campioni in prima squadra o, meglio ancora, visto che parliamo anche di nazionale, appunto nella nazionale come accadeva una volta. Credo che questo sia fondamentale. Qualche sua società già lo fa, qualche altra non lo fa o non lo fa come andrebbe fatto, ma è, ripeto, qualcosa che dovrebbero fare tutte le società di Serie A, di Serie B e anche di Serie C. Io sono stato l'anno scorso a vedere un torneo, diciamo, della primavera in Marocco, a Rabat. Era stato convocato con la primavera, anche mio figlio, e ho visto qualcosa di spettacolare. Ho visto dei ragazzi di 18 anni, 17, 18 anni ad altissimo livello. C'erano squadre inglesi, francesi, marocchine, strutture meravigliose, un campo dedicato solo ed esclusivamente, un centro sportivo solo e esclusivamente ai giovani under 18 che sembrava di vedere Coverciano. Ecco, bisogna investire sui giovani sotto tutti i punti di vista.
Questo sì, assolutamente, anche perché poi in nazionale chiamiamo a gran voce questi giovani, ma se non li facciamo crescere è difficile poi portarli in nazionale.
Ah, certo, chiaro. Noi facciamo crescere, vanno aspettati. Noi abbiamo molta fretta. Io sono andato a vedere anche lì un torneo in Nord Europa, era in Austria, Germania. Mi ricordo intorno al campo genitori erano lì che si bevevano tutti una birra, che mangiavano, era una festa. Il torneo, pur importante, con squadre importanti, c'era l'Ajax all'epoca. Mio figlio giocava con i giovanissimi dell'Inter. Mi ricordo l'atteggiamento dei genitori e delle persone che erano intorno era di festa. E tante volte noi vediamo invece sugli spalti un under 14, un under 15, con la prima ansia e pressione che hanno i ragazzi, gliela mettono magari più che l'allenatore, i propri genitori o le persone che sono sugli stadi, sugli spalti. Cioè, questo vuol dire che noi non dobbiamo imparare a lasciarli giocare, sbagliare, crescere, non dobbiamo mettere loro pressione. E da questo spesso dovremmo imparare da chi già lo fa all'estero.
Secondo me è molto importante quello che dici nel momento in cui lo sport in sé è un grande fattore di aggregazione, di inclusione, non solo per i ragazzi, ma anche per tutti coloro che ruotano intorno a questo mondo. E spesso mi rendo conto di come abbiamo perso il vero concetto dello sport, a partire dai giovani, dai ragazzini, ma anche dai genitori e dagli adulti che dovrebbero dare l'esempio.
Sì, è un problema che abbiamo, non ci dobbiamo nascondere, questo è un problema che abbiamo. Io giro campi di calcio da quando mio figlio ha 8 anni, vivevo a Roma e giocava nei pulcini della Roma, eppure ho visto in questi 10 anni in cui giro campi di calcio. Ho visto di tutto, quindi ho visto dai genitori, come dire, che incoraggiano i figli, a gente che a momenti viene alle mani sugli spalti, cioè cose che veramente, ripeto, quando mi è capitato di andare all'estero e vedere tornei internazionali o partite all'estero, tutte cose che non ho visto, cioè ho visto fare un grande tifo, ma nessuno, ma i ragazzi giocano con più serenità, almeno questo è quello che io ho avvertito. Ecco, anche in questo, secondo me, noi dovremmo imparare, ma molti amici miei, genitori che hanno i figli che fanno altri sport, quindi non parlo solo del calcio, mi dicono che anche in altri sport accade la stessa cosa. Cioè la vera competizione è sugli spalti e non in campo. Questo è un problema per i nostri ragazzi, perché poi, ripeto, mette loro ansia, e quindi non si cresce con l'ansia di dover per forza misurarsi, ma questo vale anche, ripeto, nella musica, vale in tutte le cose. Cioè, sembra che se uno fa un disco e va in classifica o arriva quinto a Sanremo è un fenomeno, se arrivi ultimo sei basta, non devi fare questo mestiere. Vorrei ricordare che Tananai è arrivato ultimo al mio Sanremo ed è diventato uno dei cantanti più forti del panorama musicale italiano.
Tra l'altro,
Quindi
grande interista poi.
esatto, non l'ho citato a caso.
Allora, siamo arrivati alla fine della puntata. Ti ringraziamo molto per questa chiacchierata, ci ha fatto molto piacere.
Grazie a voi ragazzi, è sempre un piacere parlare di calcio e di Inter in maniera particolare e ci sentiamo quando volete.
È stato un grande
Grazie
piacere.
mille. Grazie a
Alla
voi, buon
prossima.
lavoro, buon tutto, un saluto a tutti.
Anche
Ciao
a lei.
ciao ciao. L'Interista in podcast.